How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.
Un buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Grade che si sono collegate anche quest'oggi per seguire la rubrica di geopolitica Parola a Vento, che è curata dal GIGA, il gruppo insegnanti di geografia auto-organizzati, ed è condotta dal professore Andrea Vento, cioè il sottoscritto, che continuerà oggi a trattare di un tema che abbiamo già affrontato in alcune trasmissioni passate, vale a dire l'ampliamento dei BRICS come ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti internazionali. Nello specifico oggi ci occuperemo del BRICS Plus, il cui ampliamento viene messo alla prova della compattezza geopolitica. L'incipit è che l'ingresso di nuovi membri innalza il livello di complessità del processo di creazione di un soggetto geopolitico coeso come passo indispensabile per la rimodulazione dell'ordine internazionale su base multilaterale. L'acronimo BRIC, come esposto nella prima trasmissione della presente serie dedicata a questo argomento, venne ideato nel 2001 dall'economista inglese Jim O'Neill, Chief Economist, cioè capo economista della banca di investimenti statunitense Goldman Sachs, per indicare le potenze emergenti che, per caratteristiche simili, avrebbero verosimilmente dominato lo scenario economico mondiale nel corso del XXI secolo, consigliando altresì al governo di Washington di cercare di inglobare tali paesi nella governance internazionale, fino a quel momento di esclusivo appannaggio statunitense. In pratica, O'Neill suggeriva all'amministrazione Bush I, in carica in quegli anni, di cercare di coinvolgerle nella definizione del sistema di regole economiche e finanziarie internazionali, al fine di evitare fratture e contrapposizioni nello scenario globale e continuare, seppure in forma mediata, ad esercitare la propria leadership globale. Lo scontro globale in atto a livello geopolitico. Da allora è trascorso oltre un ventennio, durante il quale gli sviluppi, soprattutto a causa della strategia statunitense tesa a procrastinare sine die il proprio dominio unipolare, hanno intrapreso tutt'altra direzione, sino ad arrivare alla situazione attuale di scontro aperto tra l'Occidente globale e le potenze emergenti raccolte nel BRICS, metaforica punta dell'iceberg e della variegata entità costituita dall'insieme dei paesi del sud economico. In particolare, lo scontro, come indicato nei vari documenti ufficiali statunitensi e della NATO, riguarda da un lato gli Stati Uniti e i suoi alleati subalterni occidentali e dall'altro la Russia nello scacchiere est europeo e la Cina nel quadrante Asia Pacifico, in quest'ultimo caso con lo scopo di contenere le legittime aspirazioni di controllo dei mari rivieraschi da parte di Pechino, col fine ultimo di impedirne o quantomeno rallentarne l'ascesa ai vertici dell'economia mondiale. Le tensioni geopolitiche derivanti da tale strategia hanno creato inevitabili ripercussioni nella sfera militare, innescando soprattutto nelle due macro regioni interessate una pericolosa corsa al riarmo, tant'è che nel decennio 2013-2022, in pratica fino al primo anno dell'escalation del conflitto in Ucraina, i due quadranti in questione hanno non casualmente registrato il maggiore incremento nelle spese militari mondiali a livello globale. Prima l'Europa orientale con un incremento del più 72%, seguita al secondo posto dall'Asia orientale da più 50%. Quindi, nell'ambito di un trend mondiale espansivo delle spese militari che si è attestata al 19% nel decennio in questione 2013-2022, risultano soprattutto paesi alleati degli Stati Uniti, raccolti nella cosiddetta NATO globale, ad evidenziare gli aumenti consistenti. Il Canada più 49%, l'Australia più 47%, la Corea del Sud più 37% e il Giappone più 18%. Considerando tuttavia che la politica di riarmo di Tokyo subisce una marcata accelerazione nei 2 anni successivi. Del tutto eccezionale la situazione dell'Ucraina, che nel decennio considerato, al cospetto di un aumento delle spese militari del più 15% da parte della Russia, registra un aumento di ben 1.661%, il più imponente nella storia delle rilevazioni del SIPRA, cioè l'Istituto di Stoccolma, che monitora la spesa militare globale e dei singoli paesi. Quindi questo aumento di più 1.661 avviene sotto la politica di riarmo innescata dalla guerra del Donbass, iniziata nell'aprile del 2014, e dalla contemporanea entrata in pianta stabile nella NATO nel paese nello stesso anno. Presenza pubblicamente ammessa dallo stesso segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, il quale ha affermato che il sostegno a Kiev non è iniziato con l'invasione russa del 2022, ma nel 2014, anno in cui nel centro di addestramento di Yavoriv ho visto militari canadesi e statunitensi addestrare quelli ucraini, confermando come la NATO, anche nella sua accezione allargata, stia da anni implementando una significativa politica di riarmo che sta pericolosamente innalzando il livello delle tensioni internazionali fino a sollevare minacciosi venti di guerra. Ora, analizziamo l'evoluzione storica di questo raggruppamento dal BRIC originale, passando per i BRICS fino all'attuale BRICS Plus. In questo primo quarto di secolo del nuovo millennio, il BRIC, come abbiamo analizzato nella prima trasmissione della serie, ha subito un importante processo evolutivo, trasformandosi gradualmente da aggregato geoeconomico in soggetto geopolitico, con l'assunzione di posizione comune sullo scenario internazionale per la prima volta nel 2011, in occasione della comune astensione di Russia, Cina, India e Brasile in merito alla risoluzione 1710 del Consiglio di sicurezza ONU sull'intervento militare in Libia. In quell'anno vi era la contemporanea presenza nel Consiglio di sicurezza ONU di tutti questi 4 paesi membri dell'allora BRICS. La Russia e la Cina in qualità di membri permanenti, l'India e il Brasile in qualità di membri a rotazione in carica per 2 anni. Nello stesso anno, inoltre, invitando la Repubblica Sudafricana ad unirsi al raggruppamento, viene assunta la più nota denominazione di BRICS. L'ingresso di quest'ultimo Stato, che pur essendo caratterizzato da minore rilevanza economica, inferiore peso demografico e maggiori disparità interne rispetto agli altri, venne motivato con fattori di carattere geografico, vale a dire fornire rappresentatività nel gruppo anche al continente africano, che al momento, fino al momento ne era escluso. È storico, simbolico per la pluridecennale lotta per l'abolizione dell'apartheid, guidata dal Nelson Mandela dal carcere, lotta che rappresenta l'emblema mondiale delle aspirazioni emancipatrici, anticolonialiste e antirazziste dei popoli sottomessi fino allora. Partendo da queste significative basi comuni, nel decennio successivo, il gruppo dei BRICS, pur rimanendo un vertice autoconvocato, vale a dire al pari del G7, un soggetto informale non dotato di statuto, ha compiuto significativi passi verso l'integrazione, il coordinamento interstatale e proceduto alla realizzazione di istituzioni finanziarie alternative a quelle di Bretton Woods, vale a dire la nuova banca di sviluppo e il fondo di riserva. ha inoltre creato progetti infrastrutturali comuni e intensificato le relazioni commerciali fra questi paesi. Come abbiamo già analizzato, l'intensificazione della politica sanzionatoria da parte degli Stati Uniti degli ultimi anni, in particolar modo contro la Federazione Russa, Siria, Iran, Repubblica Bolivariana del Venezuela e Cuba, oltre alla guerra dei dazi contro la Cina, ha finito per creare una frattura geoeconomica e geopolitica a livello globale e impresso un significativo input sia al processo di integrazione fra i paesi BRICS, soprattutto dal punto di vista economico, commerciale e monetario, in quest'ultimo caso nel senso della dedollarizzazione, come abbiamo analizzato, sia attirando l'attenzione di una variegata gamma di paesi che hanno così avanzato richiesta di adesione. Da inizio 2022, con le varie tranche di sanzioni contro la Russia, la prima il 23 febbraio dello stesso anno, l'escalation del conflitto in Ucraina il 24 febbraio, sempre dello stesso anno, e il piano comunitario Repower EU, di cui a lungo abbiamo parlato, del 18 maggio, sempre 2022, i due processi in atto hanno registrato una decisa accelerazione, portando al primo importante ampliamento del raggruppamento delle potenze emergenti a livello globale del 1 gennaio 2024. In quella data, infatti, sono stati ammessi, previa precedente richiesta, alcuni paesi alquanto eterogenei per consistenza demografica, livello di sviluppo economico, potenza economica, caratteristiche della struttura produttiva, nonché ruolo e orientamento geopolitico, quali Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto ed Etiopia, dando origine al nuovo acronimo di BRICS Plus, con l'Arabia Saudita che, pur essendone stata accettata la domanda, ad oggi non ha ancora provveduto a formalizzare l'ingresso ufficiale. Questione in sospeso che troverà sicuramente risoluzione entro il prossimo ottobre, allorché si terrà l'annuale vertice dei BRICS, quest'anno previsto nella città di Kazan, in Russia, visto la presidenza rotazione del gruppo assegnata per il 2024 a Mosca. La semplificazione della contrapposizione G7-BRICS a raffronto di potenze economiche. Recentemente sono usciti su vari siti e pubblicazioni cartacee una serie di articoli per lo più di carattere giornalistico che, alla luce dell'ampliamento del raggruppamento in questione, attuano un approccio analitico allo scontro geopolitico in atto a livello globale fra Stati Uniti e i suoi alleati subalterni contro le potenze emergenti, che in un eccesso di semplificazione è stato talvolta ridotto al confronto fra G7 e BRICS, utilizzando, come vedremo, metodologie e strumenti analitici non sempre appropriati e funzionali. La contrapposizione geopolitica in atto poggia indubbiamente sulle dinamiche geoeconomiche sottostanti, dalle quali si evince come la traiettoria di crescita delle potenze emergenti per questioni fisiologiche legate alle fasi di sviluppo, come aveva previsto O'Neill d'altronde, sia stata da inizio millennio nettamente favorevole ai paesi BRICS. Questi ultimi, infatti, in base a un dossier del Sole 24 Ore Plus realizzato a beneficio degli investitori finanziari, nel 2022 i paesi del G7 rappresentavano circa 770 milioni di abitanti e il 43% del prodotto lordo mondiale, mentre i BRICS assommavano a circa 3,4 miliardi di persone, realizzando il 27% della ricchezza annua prodotta a livello globale. Quest'ultima è in netto aumento rispetto al 19,9 del 2012, vale a dire 10 anni prima, dopo l'ingresso della Repubblica Sudafricana. Quindi il solito gruppo di 5 paesi divenuti con l'ingresso della Repubblica Sudafricana, in 10 anni hanno aumentato la quota del prodotto lordo mondiale dal 19,9 al 27% del totale. Le differenti traiettorie di crescita fra le economie mature occidentali e quelle emergenti in fase di sviluppo, per ovvi motivi, sono destinate a mantenersi anche nei prossimi lustri, come ci confermano Anche per la fase contingente, cioè dell'anno corso, le previsioni per il 2024 dell'Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale pubblicato ad aprile scorso, determinando nel medio periodo un riequilibrio fra due raggruppamenti, con la prospettiva ultima di un futuro sorpasso da parte dei BRICS, anche sulla scorta di ulteriori probabili ampliamenti. Occorre, peraltro, specificare che ridurre la potenza geopolitica e i rapporti di forza fra i due raggruppamenti ad una mera sommatoria della ricchezza economica prodotta annualmente dai Paesi membri potrebbe risultare fuorviante, in quanto sussistono indubbiamente molteplici fattori da prendere in considerazione nel contesto di una situazione dinamica e complessa come lo scacchiere internazionale attuale, per poter definire la potenza geopolitica di un raggruppamento di stati. Infatti, in primis, dobbiamo tenere presente che i paesi occidentali evidenziano significativi aspetti comuni, quali la democrazia cosiddetta liberale, il sistema capitalistico in versione liberista, economie e sistemi finanziari integrati, un percorso storico condiviso almeno dal secondo dopoguerra, consolidate relazioni internazionali e una stringente alleanza politico-militare. La NATO nella fattispecie, ora addirittura nella sua versione globale, e un'apertura geopolitica unitaria sotto l'indiscussa leadership statunitense. Mentre per quanto riguarda i paesi emergenti, la situazione si presenta alquanto eterogenea. Salvo la comune rapida ascesa economica e la condivisione, ad eccezione della Russia, dell'appartenenza al sud economico e un passato più o meno recente di subordinazione coloniale o neocoloniale. Eterogeneità sul cui superamento il blocco dei BRICS sta da tempo lavorando con risultati incoraggianti, ma che con il recente ampliamento, viste anche le caratteristiche dei nuovi membri, ha indubbiamente assunto più rilevanti dimensioni e innalzato, come dicevamo nell'incipit, il livello di complessità dell'opera di creazione di un organismo geopoliticamente compatto. L'ampliamento della sfida della creazione di un soggetto geopolitico coeso. A supporto di quanto appena esposto, troviamo alcuni fra i più attenti analisti, fra cui non solo Rodrigo Rivas, con cui il Giga si è a lungo confrontato, i quali prevedono che il futuro dei BRICS Plus e le sorti dello scontro con l'egemonia occidentale a guida statunitense nella ridefinizione degli assetti geopolitici globali su base multilaterale, non si giochi tanto sulla quota di prodotto lordo mondiale annuo che riusciranno a conseguire, quanto piuttosto sulla sfida dell'integrazione interna al gruppo, in primis economica, commerciale, finanziaria e monetaria, e soprattutto sulla capacità di coordinamento delle politiche internazionali, finalizzata alla creazione di un soggetto geopolitico coeso e capace di una postura unitaria sullo scacchiere mondiale. Questo è il passaggio fondamentale, a nostro avviso. In merito alla complessità dell'interpretazione delle politiche internazionali, risulta paradigmatica proprio la vicenda dell'Arabia Saudita. Infatti, se Riyadh ha recentemente compiuto decisi passi in avanti verso il multilateralismo, vedi l'accordo con Teheran mediato da Pechino del marzo 2023, e la dedollarizzazione della commercializzazione del petrolio, favorita anche dalla scadenza nel giugno ultimo scorso del cinquantennale accordo con la Casa Bianca del 1974 sui cosiddetti petrodollari, sul piano geopolitico non ha ancora reso effettivo l'ingresso nei BRICS Plus. E attualmente si sta trovando in fase di definizione di un nuovo accordo di partenariato strategico con gli Stati Uniti, incentrato su un patto di reciproca difesa. Quindi l'orientamento geopolitico dell'Arabia Saudita in questa fase evidenzia una strategia tesa alla diversificazione delle relazioni e al superamento del tradizionale ruolo di storico e principale alleato statunitense nel contesto del mondo arabo-islamico. Un riposizionamento di linea strategica indotto anche dalla minore importanza assegnata dagli Stati Uniti negli ultimi anni all'area medio orientale, a vantaggio dell'Europa orientale e, in ultima istanza, dell'area Asia-Pacifico, a seguito del raggiungimento dell'autosufficienza energetica. Quest'ultima conseguita grazie al repentino sviluppo a partire dal 2011 dell'estrazione dello shale oil e dello shale gas, fino a divenire nel 2022 Washington il primo produttore mondiale di greggio e quarto esportatore dopo l'Arabia Saudita, Russia e Canada. Il parziale allentamento dell'alleanza strategica con Washington da parte di Riyadh è chiaramente emerso in occasione del varo nell'agosto del 2020 dei cosiddetti accordi di Abramo, fortemente voluti dall'amministrazione Trump col fine di stabilizzare, fra virgolette, diciamo, il Medio Oriente e compattare i suoi alleati in funzione anti-iraniana, tramite la normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra Israele e stati arabi filo-occidentali, in primis, per importanza geopolitica, le petromonarchie del Golfo, e fra queste l'Arabia Saudita in particolare. Tuttavia, Riyadh, al contrario degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain, ai quali si sono successivamente aggiunti Marocco e Sudan, non ha ancora proceduto alla sottoscrizione degli stessi, in quanto il cosiddetto accordo del secolo, come viene anche chiamato dall'amministrazione Trump e gli accordi di Abramo, avrebbe previsto l'applicazione della legge israeliana su tutti i territori palestinesi occupati o, in alternativa, l'annessione definitiva di circa il 30% della Cisgiordania. Condizioni capestro che di fronte a un prendere o lasciare portarono al netto rigetto da parte dei palestinesi, influenzando in tal modo l'iniziale rifiuto e il successivamente temporeggiamento da parte dei vertici sauditi. Accordi di Abramo che, seppur nei progetti di Trump avrebbero dovuto porre fine alla perdurante instabilità medio orientale, implementando un'alleanza fra Israele e gli stati arabi suoi alleati, il cosiddetto nuovo volto del Medio Oriente, si sono in realtà rivelati un clamoroso fallimento rispetto alla formazione di una coalizione medio orientale in funzione anti-iraniana, a causa del già citato accordo fra Teheran e Riyadh, e soprattutto in qualità di principale causa dell'attacco sferrato dalla resistenza palestinese il 7 ottobre scorso, come ultimo disperato tentativo di interrompere la traiettoria di avvicinamento di Riyadh alla sottoscrizione dei suddetti accordi, sottoscrizione che avrebbe messo in una pietra tombale sulla pluridecennale lotta contro l'occupazione per la propria liberazione nazionale. L'Arabia Saudita, sotto la spregiudicata guida del principe reggente Mohammed bin Salman, impegnata a governare col pugno di ferro, accentrando un enorme potere interno, sta implementando da alcuni anni una politica internazionale volta a fornire nuova centralità all'area del Golfo Persico e a renderla sempre più influente nel contesto dei nuovi equilibri internazionali che si stanno delineando anche a seguito del crescente ruolo dei BRICS. Riyadh negli ultimi anni ha infatti sviluppato un considerevole interscambio commerciale con Pechino. Mantiene rapporti stabili con Mosca, una salda alleanza, se pur non priva di criticità e di ondeggiamenti con Washington. Ed in virtù dello status di principale potenza economica e geopolitica del mondo arabo, sta cercando di ritagliarsi un nuovo ruolo autonomo in qualità sia di potenza macroregionale, quindi nel contesto del mondo arabo-islamico, che addirittura di paese emergente a livello globale. Questo col fine ultimo di perseguire in maniera più efficace il proprio interesse nazionale. Andiamo verso le conclusioni. Le strategie internazionali attuate da Riyadh negli ultimi anni pongono indubbiamente in evidenza alcune criticità del progetto geopolitico dei BRICS, a causa delle problematiche che possono scaturire dalla crescita di ruolo del raggruppamento, derivanti queste ultime dall'indeterminatezza delle politiche internazionali dei singoli stati e da mutamenti di visione strategica conseguenti all'alternanza di governi di orientamento diverso, soprattutto dei nuovi entrati e degli aspiranti membri futuri. Abbiamo già avuto occasione di rilevare come anche nel contesto dei BRICS originari sussistessero situazioni contraddittorie e di criticità, come l'appartenenza dell'India insieme a Stati Uniti, Austria e Giappone al dialogo quadrilaterale sicurezza, acronimo QUAD, quindi un'alleanza che racchiude questi paesi dell'area Indo-Pacifico, come vi spiegherò fra poco. Cioè, il QUAD è un'alleanza strategica creata con lo scopo di contenere le velleità espansionistiche cinesi nell'Asia orientale, nella parte sud-orientale, quindi sud-est asiatico, e meridionale, quindi l'Oceano Indiano, e che ha portato alla coniazione del neologismo geopolitico di Indo-Pacifico da parte di Washington. Quindi l'Indo-Pacifico è un concetto geopolitico di natura statunitense per indicare la cintura interoceanica di contenimento di Pechino posta sotto il proprio dominio marittimo, grazie anche alla presenza di numerosi alleati nell'area. Come d'altronde aveva fatto riflettere in merito a tali rischi il repentino dietrofront dell'Argentina sotto il riposizionamento geopolitico intrapreso dal neopresidente l'iperliberista di estrema destra Javier Milei, il quale in rotta di avvicinamento a Washington, appena insediatosi, ha comunicato il 28 dicembre scorso, a soli 3 giorni dall'ingresso, il proprio ritiro dal progetto di adesione ai BRICS. In considerazione di quanto analizzato, riteniamo che la sfida del coordinamento e dell'omogeneizzazione delle politiche internazionali dei Stati membri del BRICS costituisca la sfida principale per il futuro dei BRICS Plus, nel progetto di perseguimento della ridefinizione delle relazioni internazionali su base multilaterale, un'opera a nostro avviso probabilmente più complessa rispetto all'obiettivo dell'integrazione economica. Questione fondamentale per il futuro ruolo dei BRICS, della quale i paesi fondatori sono perfettamente consapevoli e alla cui risoluzione si stanno impegnando, istituendo vertici, riunioni e forum a cadenza regolare in merito al coordinamento delle politiche internazionali, come dimostra la riunione dei ministri degli esteri dei paesi BRICS a Nizhny Novgorod in Russia il 10 e l'11 giugno scorso, nel cui ambito si è tenuta anche la sezione dei BRICS Plus, al quale hanno partecipato i ministri degli esteri di oltre 20 paesi, quindi oltre ai membri anche alcuni aspiranti, durante la quale è stato discusso della fase di cambiamento che sta interessando le relazioni internazionali in rapporto alla formazione di un ordine mondiale equo e multipolare. La strada verso la ridefinizione delle relazioni internazionali sembrerebbe essere stata razionalmente tracciata, ma i vertici dei paesi fondatori sono coscienti che il percorso non sarà né breve né tantomeno agevole, e che le possibilità di successo passeranno inevitabilmente dal far procedere parallelamente gli ampliamenti futuri con l'integrazione economica e soprattutto la coesione geopolitica. Per questo non è forse casuale che, nonostante la trentina di domande di adesione pervenute ad oggi, alcuni maggiorenti del gruppo BRICS hanno dichiarato che prossimi ingressi non sono previsti a breve, brevissimo termine. Questo pur continuando a tessere la tela diplomatica con i paesi aspiranti, anche invitandoli a partecipare ai vertici e alle riunioni, soprattutto quelle tematiche settoriali, ma non solo. Come dimostra l'invito offerto in questi giorni dal presidente russo Vladimir Putin all'autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas, Abu Mazen come meglio noto, in qualità di rappresentante dello Stato di Palestina. Quindi noi abbiamo concluso per oggi questa nuova trasmissione. Ringraziamo tutte e tutti coloro che si sono collegati per ascoltare la nostra analisi e daremo appuntamento a breve a una prossima puntata. Buona giornata a tutti.
Before you call him a man, the answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.